per noi è chiaramente un onore essere entrati a far parte del portafoglio di Sagna insieme a tantissimi grandi produttori. È stata una grande occasione anche per valorizzare in Italia il mercato più importante per un produttore italiano, che poi, anche se non per un produttore di Montalcino magari non lo è numericamente, ma sicuramente a livello di reputazione, a livello di identità è fondamentale. E come detto, non ruberò la parola a Andrea, perché insomma ci conosciamo da anni, è sicuramente una delle migliori persone che può parlare di Montalcino, per le sue frequentazioni quasi settimanali direi, per il suo background e per la sua conoscenza. Così vi do qualche cenno sull'azienda e poi magari se ci sono delle domande, qualcosa, qualche curiosità, anche assaggiando i vini posso così intervenire, però come detto lascerò a Andrea assolutamente guidarvi in questo percorso alla scoperta della parte nord di Montalcino, perché Canalicchio di Sopra, una delle caratteristiche della nostra azienda è intanto, appunto, come diceva Andrea, la familiarità. È una delle aziende storiche della seconda storia di Montalcino, perché mi piace sempre ricordare che Montalcino ha due storie: la parte dell'invenzione di questo vino, io uso sempre questa parola perché Montalcino è stato inventato dalla famiglia Biondisanti come grande rivoluzione, andando un po' all'opposto di quella che era la tradizione toscana della fine dell'Ottocento, che era una tradizione di blend di vitigni autoctoni, mentre Montalcino e l'intuizione della famiglia Biondisanti è stata quella appunto di puntare tutto sul concetto di terroir e quindi valorizzare il terreno, il clima, l'esperienza e la conoscenza che questo territorio aveva nel fare vini, e quindi non giocare su una ricetta ma trovare un attore unico, che chiaramente in Toscana è stato abbastanza semplice individuare nel re dei vitigni, che è il Sangiovese, un po' anche come per la Romagna. Noi non siamo parte di quella storia perché, o meglio, eravamo già a Montalcino alla fine dell'Ottocento come famiglia, ma non eravamo produttori di vino, quindi la prima parte della storia di Montalcino è una storia legata a queste grandi famiglie aristocratiche, grandi proprietari terrieri che hanno iniziato la produzione di questo vino. La storia invece della nostra famiglia è una storia con origini molto più umili e semplici, una famiglia che esce dopo la Seconda Guerra Mondiale dalla Mezzadria e si trova davanti a un bivio: o scappare dalla zona più depressa di tutta la Toscana, che era il comune di Montalcino, perché è l'unico comune 100% agricolo ma con un terreno non adatto a un'agricoltura diciamo industriale come si prospettava dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi se seguire l'80% della popolazione che è scappata alla fine degli anni 50 da Montalcino, oppure rimanere a Montalcino e provare a fare quello che queste grandi famiglie già stavano facendo, quindi il vino, chiaramente senza esperienza, senza una conoscenza, se non la conoscenza del contadino, la conoscenza della terra. Quindi la nostra storia inizia appunto negli anni 50, quando mio nonno ha avuto un po' la lungimiranza vista con gli occhi di oggi, ma un po' anche l'incoscienza al momento di comprare un piccolo podere nella parte nord di Montalcino, che era forse l'unica parte che conosceva, perché era nato non in ospedale ma in campagna a 100 metri dal podere Canalicchio di Sopra, che ha avuto l'opportunità di comprare e iniziare a fare questo vino di cui se ne sentiva parlare, che aveva già una grande reputazione ma qui effettivamente non c'era una produzione tale da sopperire a un mercato, quindi da costruire un mercato. Quindi è un'azienda che è una delle prime aziende della seconda storia di Montalcino, quando nascono le aziende, quando vengono le aziende familiari, quando viene fondato il consorzio, e quindi è una delle aziende che poi nel 67 ha anche fondato il consorzio del Brunello. Oggi l'azienda, per essere molto breve, è il risultato appunto di tre generazioni: siamo io, mio fratello e mia sorella che gestiamo l'azienda, quindi è il risultato della famiglia Pacenti che ha fondato l'azienda negli anni 60 e quindi ha iniziato a produrre Sangiovese nella parte nord, quindi zona Canalicchio, parte nord di Montalcino, e della famiglia Ripaccioli, un'altra famiglia che viene dalla Maremma alla fine degli anni 50 e con grande fortuna, devo dire, si ritrova a comprare un podere in una delle colline che oggi ha un richiamo particolare, anche un valore importante, che è la collina di Montosoli, che è sempre nella parte nord, ma come vedrete poi dalla spiegazione di Andrea ha delle caratteristiche diverse a livello di terreno rispetto alla zona Canalicchio, pur essendo a 500 metri di distanza in linea d'area. Quindi è il risultato di queste due, di queste due famiglie, di queste due sottozone nella, con solo nella parte nord di Montalcino, e quindi oggi spero che nella degustazione venga fuori appunto questa cosa, la familiarità dell'azienda, la storicità dell'azienda, il mix fra tradizione e innovazione, quindi la tradizione che anche per la nuova generazione è sempre stata vista con grande rispetto, ma non come freno all'innovazione e al cercare di fare dei vini sempre più rispondenti al terroir, magari discostandoci da alcuni difetti che la tradizione potevano portare, e soprattutto vini di grande terroir, quindi terroir che nel Brunello Annata ritrovano un equilibrio fra le due zone, quindi portano all'interno della bottiglia le due caratteristiche delle due zone, oppure le singole caratteristiche delle zone, come il Brunello Casaccia, che è il primo dei due single cru, single vigneti che lanceremo uno è già appunto sul mercato, il prossimo uscirà il prossimo anno. Quindi spero insomma che sia un percorso di scoperta legato da un fil rouge che è un po' stato il nostro slogan dall'inizio, che è la ricerca dell'eleganza. Noi cerchiamo di fare dei vini di grande bilanciamento, di grande eleganza, di grande anche bevibilità, nell'accezione positiva di questa parola, quindi vini molto gastronomici, vini con un equilibrio fra acidità e frutto, sempre molto profondi, preferendo appunto la profondità rispetto all'impatto, cercando di non scadere nella banalità, perché poi magari quando si va a cercare anche eccessiva bevibilità può essere questo il rischio. Quindi di avere vini, grazie anche alla zona dove siamo, con strutture importanti, ma sempre con questa vibrazione, con questa profondità, con questa appunto lunghezza che ne fanno dei vini gastronomici, penso che può essere anche una descrizione per i nostri vini. Quindi non vi annoio più di tanto e lascio a Andrea la parola, e poi se ci sono delle curiosità, qualcosa più di specifico sulle annate, sui vini che andremo a degustare, che abbiamo voluto portare anche un po' così delle provocazioni, cioè parliamo tanto di Rosso di Montalcino e siamo sempre abituati a bere l'ultima annata, no? Spesso è un vino concepito da bere fresco, abbiamo portato anche un Rosso 2016, adesso fra poco saremo fuori con il Brunello 2018, quindi è un Rosso un po' più maturo, e poi un grande classico, andando a scegliere in una riserva, sicuramente la 2010, una delle riserve più importanti fatta a Montalcino negli ultimi anni, quindi abbiamo voluto un po' spaziare anche con gli anni, oltre a assaggiare le annate correnti, la 2017. Quindi buona degustazione.
Allora, tanto prendete il bicchiere, non c'è da bere, annusate, tranquilli, così faremo una piccola introduzione un po' geologica su questi suoli, perché il passaggio che sta succedendo adesso a Montalcino è che i clienti, ma più che clienti, guardo a voi, insomma, ristoratori, stanno già cominciando a proporre nelle carte dei vini, come è successo per il Chianti Classico, anche a Montalcino sta cominciando a proporre Montalcino nei vari versanti. A Montalcino i versanti nord, sud, sud-est e il suolo, geologia che c'è sotto permettono di fare vini molto diversi e permettono anche di avere delle sfumature molto interessanti quando si vanno a proporre a tavola. E il pubblico comincia a essere incuriosito, esattamente come è successo in Chianti Classico, dove oggi avere un Chianti Classico in Toscana, ma anche a Londra, anche a New York, è limitante, e la gente ti chiede: ma come, è solo di Radda, oppure hai solo Gaiole, non c'è niente di Castellina? Ecco, comincia a essere la necessità di allargare la carta. Lo stesso sta cominciando a succedere anche a Montalcino, quindi perché la discussione sulle zone è molto interessante ed è un argomento sia di vendita che di approfondimento che cattura molto il cliente, perlomeno per ora il nerd del vino, no? Che si appassiona al suolo, alla geologia, al microclima, ma ora che di clima parlano tutti, purtroppo, con questa annata, insomma l'annata più calda degli ultimi 500 anni, oppure di sempre, facciamo prima a dirlo, da quando si fa viticoltura, sicuramente il clima è sulla bocca di tutti, quindi è sempre bello e importante parlarne. Il Rosso di Montalcino che avete adesso nel bicchiere, appunto, è la 2020, quindi è l'ultima annata in commercio. La maggior parte rossa a Montalcino viene fatta con vigneti che in pratica sono vigneti di Brunello, ma che viene declassato a rosso. Declassato nel senso che praticamente è Brunello che invecchia meno, Non potete fare il contrario, ovviamente, ma non è che il Brunello è un rosso che invecchia un anno di più, e comunque una certa selezione, una certa scelta c'è. Ci sono anche degli albi di vigneti che possono fare solo rosso, ma in realtà la stragrande maggior parte fa Brunello. Quindi il problema dei produttori è fare rossi che siano comunque diversi da un Brunello, che abbiano una struttura inferiore, che non è solo il legno che gliela dà, ma è anche proprio la scelta dei grappoli, la scelta della macerazione, eccetera. Il rosso è un vino, dico, che a me piace tantissimo, perché permette di avere un'espressione spesso più fedele del territorio del Brunello, perché il Brunello è comunque un vino che esce dopo 4 anni dalla vendemmia, è un vino dove c'è stato passaggio in legno, c'è stata lavorazione, affinamento, profumi terziari. Il rosso è un vino molto, molto crudo, quasi nudo e crudo, no? Che esce fuori, se fa legno, il rosso Montalcino non è obbligatorio che faccia legno, può fare anche solo acciaio, solo cemento, l'importante è che esca 2 anni dopo la vendemmia, mi sembra.
Per legge il primo settembre dopo la vendemmia.
Il primo settembre dell'anno dopo la vendemmia. Quindi in realtà può fare anche solo acciaio, può essere semplicissimo, ma anche quando è semplicissimo, anche quando è legno, ha comunque, assaggiare un rosso Montalcino versante nord ha caratteristiche diverse dagli altri. Quindi questo, soprattutto di versante nord di Montalcino, in questo momento è quello che va per la maggiore, sia a livello di critica che a livello di richiesta del pubblico, perché è il versante più freddo. Se voi andate a Montalcino, arrivando dal nord, da Siena, è abbastanza evidente: da una parte ci avete gli abeti, ci avete quasi castagni, faggi, eccetera, dall'altro lato ci sono gli olivi e ci sono i cipressi e c'è la macchia mediterranea, versante sud, e Montalcino sta nel mezzo, quindi con tutti i gradienti possibili di clima. E la parte dove sta appunto Francesco, dove sta i Canalicchi, non solo vedremo una geologia particolare, ma anche proprio un clima molto molto diverso dall'altra parte. A livello di profumi vedremo da cosa arrivano, ma le sensazioni belle di questo vino sono molto diverse da quelle con l'ambiente del Brunello. Non so che livello di conoscenza avete voi di Brunello, ma normalmente il pubblico si aspetta frutta sotto spirito, sotto bosco, la liquirizia, la spezia, il pepe, sensazioni anche, se vogliamo, un po' stanche, diciamo eleganti, ma a volte sono un po' stanche, no? Questo profumo di vino evoluto. Invece il rosso è tutto l'opposto, quindi un vino molto balzanzoso, molto, molto ricco, piacevole, in questo senso molto anche più del Chianti Classico o di altre zone toscane, assomiglia a volte più a Montecucco, se qualcuno di voi ha presente, proprio per questa idea bellissima, quasi di arancio, che c'ha come primo profumo. Cioè non c'è la viola, sì, ci sono anche viola, ciliegia, queste, ma la sensazione iniziale è quasi più l'arancio, quasi più floreale, è quasi più spostato sui frutti rossi, sul lampone, sul melograno. C'ha queste sensazioni veramente estremamente piacevoli, fresche e dissetanti. E anche in bocca sentite, c'ha un bel tannino, c'ha la bella, più freschezza che tannino, e il tannino c'è quanto basta per essere perfetto a tavola, ma non appesantisce. Questo lo potete servire anche a 14 gradi, va giù benissimo, fresco, corroborante, anche in una successione a tavola. Questo sta più sulle, quasi sugli antipasti, sulle minestre, va benissimo anche sulla bistecca, sul secondo, sugli arrosti, sugli umidi, ma sicuramente è un vino che dal punto di vista della immediatezza conquista subito, ha un carattere molto solare, molto piacevole. Nel secondo bicchiere, per far vedere un po' l'altra faccia del rosso, dice vabbè, piacevole, fresco, quindi me lo bevo subito. No, perché anche se me lo scordo in cantina, anche se non lo vendo per un po', dopo qualche anno posso giocarmi una carta e darlo al bicchiere. Ora, questa è una Magnum, quindi ovviamente performa meglio rispetto a una bottiglia normale, ma vi assicuro che anche a me ogni tanto capita, mi rimane lì qualche bottiglia di rosso, lo metto in tavola, al bicchiere, rimano due bottiglie, le lascio volentieri in carta, perché la gente ci va a pescare, perché rispetto a Brunello ovviamente risparmia qualcosa, però spesso a livello di sfumature e di speziatura non perde per niente. In questo caso sentite che il profilo, pur essendo l'età che normalmente si beve un Brunello, non ha niente del Brunello, o meglio, sì, c'ha un po' più di spezia, c'ha un po' più di terziario, c'ha qualche nota più che va sulla lavanda, qualche nota di erbe aromatiche, un tocco di macchia mediterranea, c'è un po' d'alloro, un po' di elicriso, qualche sensazione un po' più calda, però rimane sempre quella freschezza, quella immediatezza, quel grado di coinvolgimento molto diretto che un vino del genere deve sempre avere. È ovvio che in bocca il tannino è molto rilassato, molto tranquillo, viene fuori la dolcezza del frutto, però non ha nessuna di quelle note evolute e a volte un po' anche impegnative anche a livello di naso, no? Uno sente classico profumo del Brunello e già si rigidisce. Invece il rosso di Montalcino invecchia bene, tranquillo, ma si mantiene pacifico, rilassato. È ovvio che è un vino che magari su carne in umido, cacciagione, non regge quanto regge un Brunello, però su una, state facendo un cinghiale in umido, ora si dice cinghiale perché in Toscana spariamo a 4-5 cinghiali al giorno, quindi bisogna smaltirlo, quindi insomma l'idea dell'abbinamento è sempre quello. Insomma, se un Brunello lo mettete sul cinghiale in salmì o in umido, questo lo prendete sulle pappardelle, sullo stesso cinghiale, ecco. Quindi a livello di pasta questo comunque mantiene questa struttura, in bocca poi è leggero, morbido, e non scordiamoci, la maggior parte dei nuovi appassionati di vino non hanno una grande predilezione per il tannino. Se un vino ha un cenno dolce, non sto parlando di zuccheri residui, ma proprio un cenno dolce e di tannino meno aggressivo, in realtà lo sposano benissimo. Insomma, qui in Romagna la maggior parte del Sangiovese si è distinto da quello toscano storicamente per essere molto più dolce, molto più approcciabile. Ecco, in questo caso, nel caso di rossi invecchiati qualche anno, si ricrea un po' quello stile, pur mantenendo una bella freschezza, una bella oleosità di fondo. Qui io ho preparato un po' di, non è una lezioncina, ma è giusto per focalizzare un po' il Sangiovese, visto che a Montalcino il Sangiovese, diciamo, in pratica oggi c'è solo Sangiovese. Dicevo che si parla sempre della Toscana Sangiovese, ma in realtà Sangiovese probabilmente ha origini romagnole o comunque non del tutto della Toscana. Siccome Sangiovese nasce in Romagna, se andiamo a vedere DNA, la parentela è ciliegiolo da una parte, che oggi si trova da noi perlomeno in Toscana in Maremma, è qualcosa nel Chianti classico, è un blend classico nel Morellino di Scanzano, ma anche in Purezza, la zona Epitigliano, la zona Grossetano, ma è calabrese Montenuovo, che è appunto un'origine meridionale. Quindi è un vitigno, sì, in teoria famoso per la Toscana e la Romagna, ma in realtà, come sapete, è il vitigno più coltivato in Italia, è il decimo al mondo, quindi in realtà è un vitigno che ha una forza al di là della denominazione. Oggi come oggi c'è una grande, si parla tanto di suolo, di clima. Il Sangiovese, da questo punto di vista, ci siamo resi conto che è un vitigno, sì, in teoria puoi fargli fare quasi quello che vuoi, quasi, ma in realtà è un vitigno sensibilissimo al terreno, quasi, anzi direi come il Pinot Nero. Cioè, noi tutti noi ci innamoriamo della Borgogna perché insomma qui c'è la Tâche, passo di là e c'è Romanée Saint-Mivin, ma vedi com'è diverso, vedi come, per rimanere a Sagna, per rimanere vini che distribuiti a Sagna, ma ci innamoriamo delle piccole differenze, ma in realtà anche il Sangiovese è capace di leggere in maniera molto molto precisa il territorio, solo che finora è sempre stato vinificato molto standard, tanto legno, Montalcino compreso, e quindi questa sensibilità doveva arrivare. Soprattutto questa sensibilità doveva arrivare perché finora, ora si parla sempre male del global warming, ma il Sangiovese è praticamente solo 20 anni che matura davvero. Fino a 20 anni fa, si arrivava a settembre, appena si cominciava a piovere, dice tiriamolo via perché tanto ormai è fatta. Oggi il Sangiovese finalmente sono 20 anni che si tira via dalla pianta maturo. Finora si faceva la corsa appena aveva un certo grado di maturità, e quindi c'era bisogno un tempo di uve bianche, poi c'era stato bisogno di metterci appunto ciliegiolo, canaiolo, altre uve. Oggi invece il Sangiovese finalmente ogni anno quantomeno matura, quindi dal punto di vista climatico oggi effettivamente possiamo cominciare a parlare di varie espressioni di Sangiovese. E se il suolo e il clima non li possiamo cambiare, e cambiano, il suolo non cambia, ma il clima cambia tanto, chiaramente poi il lavoro che Francesco e tutti quelli che lavorano a Sangiovese sono tantissimi, cioè il lavoro sul Sangiovese anche fino a un po' il suolo e il clima influenzano tanto, però sono soltanto alcuni dei fattori. Se sono aspetti non modificabili, in realtà i lavori che si possono fare nel vigneto sono stati tantissimi, e in questi anni di surriscaldamento climatico c'è stato tanto lavoro a cominciare a cambiare il porta innesto, i cloni, che comunque a Sangiovese non è che tutti usano il vecchio clono di Biondi Santi, ce ne sono in uso diversi cloni e in altri si stanno studiando. Ci sta cambiato la gestione della vigna, il sovescio, cioè quello di aria piantato quando si toglie il vigneto, oppure a volte il mezzo vigneto, la fertilizzazione che praticamente è quasi tutta fatta in maniera organica e non più chimica. Pensate a come sono diversi il paesaggio, se vi capita di andare, ma non solo a Montalcino, in qualsiasi paesaggio, prima c'era molto meno verde, ora con questo caldo si lascia molto più le foglie per coprire i grappoli, e questi sono tutti elementi che l'uomo mette in campo in vigneto e che in questi anni sono stati utilizzati. Vabbè, in cantina è ovvio che i livelli di intervento anche lì sul Sangiovese sono stati sempre molto pesanti, oggi sono molto più leggeri, quindi si può l'estrazione è cambiata, vabbè, e ovviamente anche l'invecchiamento. A Montalcino fino a poco tempo fa quello che cambiava era quasi solo l'invecchiamento, si faceva un vino, poi diciamo più o meno si teneva poco meno e si rilasciava sul mercato. Oggi ecco il suolo e il clima, non esiste una ricetta unica per ogni suolo e per ogni clima, ma bisogna approfondirli. In generale i suoli che modificano l'espressione di Sangiovese hanno composizione diversa, quindi proprio l'origine geologica, lo scheletro, quindi quanta acqua a disposizione, l'ossigeno che entra dentro, se ci sono carbonati, nel caso di Cadalicchio la presenza di carbonato di calcio è molto importante, e da questa ariosità si può passare al Severino De Brunello. Sì, non abbiamo abbastanza bicchieri, quindi visto l'inizio mattinata vi consiglio, insomma, Francesco non si offende se li mettete nel secchiello. E dicevo appunto, e la struttura, la sostanza organica, quindi l'importante è lavorare in maniera coerente. Le lavorazioni prima si facevano solo alcuni periodi dell'anno, oggi invece l'estate richiede comunque, cioè non so come facciano con le ferie oggi, ma prima era più semplice, oggi diciamo che c'è da stare in vigneto molto di più, però questo diciamo è un bene, no? Perché comunque c'è stato un periodo effettivamente in cui i vignaioli, anche quelli più artigianali, avevano pensato di potersi rilassare un attimo allontanandosi dalla cantina e dalla vigna, invece oggi praticamente forse un paio di mesi durante l'inverno, ma il resto dell'anno il vigneto deve essere vissuto molto, molto più di prima. Allora, la Toscana spesso viene insomma vista come omogenea, invece diciamo che a livello di suoli è veramente un mix molto, molto importante. Si va appunto dalle sabbie che possono essere a Montepulciano, sabbie lacrusti, la zona sud del Chianti Classico, a Montalcino con il Flisch, che ritroviamo anche in Romagna, la zona di Modigliana, è una zona, non so, oggi si parla tanto di Modigliana, in questi giorni c'è la manifestazione, è dei Romagna Sangiovese, è quello che è venuto fuori di più, perché ha una componente di terreno che non ci trova il resto della Romagna, forse in parte solo a Predappio, che è questo Flisch. La Pianaforte, un'altra presenza forte a Montalcino, un mix sabbia, ciotola, albese, argilla, anche qui soprattutto e alberese nel Chianti Classico. Quindi è difficile parlare di un Sangiovese, questo vuol dire anche quando uno incarta alla Toscana, non è che il Sangiovese si conclude con un vino o con un paio di vini, diciamo che se uno ci si vuole un attimo dedicare è possibile avere delle varietà diverse. Quindi vediamo un po' come si è formata la Toscana. Allora, la Toscana era praticamente quasi tutta sott'acqua, sì, tralasciamo probabilmente l'Amiata e poco altro. Un po' come tutta l'Italia si è innalzata quando la spinta del continente africano verso la zolla eurasiatica ha fatto tirar fuori l'Appennino e le dorsali che dall'Appennino vanno verso il Mar Tirreno, però allora c'era ancora mare, poi piano piano il mare si è ritirato e questa è la zona Val Dolce Valdichiana, è l'ultima si è asciugata, quindi ci sono questi laghi e sono territorio abbastanza diverso, e poi Val d'Orcia ci sono le famose crete senesi, la Val di Chiana è stata l'intervento umano, un po' come la Maremma che è stata asciugata con le bonite. Quindi sono suoli, capite bene, dal punto di vista molto molto diverso, che si possono dividere in suoli vecchi che hanno origine rocciosa e suoli più giovani. Rocciosa nel senso che è proprio la roccia che è venuta fuori, che eventualmente è stata digerita in qualche modo dal clima, dagli altri atmosferici. I suoli giovani sono appunto quelli che piano piano sono stati magari materiale portato dai laghi o dai fiumi che si sono sedimentati. Sono suoli estremamente diversi. I suoli appunto rocciosi sono più antichi, quindi Pianaforte, Fliscia, Alberese e Macigno è quello dei Monti del Chianti, eventualmente se c'è vicino a Montalcino c'è sulla Miata, ma la Miata è zona Monte Cucco, e zona al di fuori. Quindi Montalcino è presente appunto il Flisch, che siamo nel Paleocene, milioni di anni fa, e poi suoli più recenti, sabbie e argille, che invece sono elementi che sono più giovani. Comunque 50 milioni di anni meno, ma sono comunque, la cosa interessante del Montalcino è proprio il mix di questi elementi. Quando si ritrovano è ovvio che Sangiovese si comporta in maniera differente, e unire insieme, com'è del resto la tradizione di Montalcino, la stessa Biondi Santi non è mai stato solo i vigneti intorno a quella che conosciamo come greco, è sempre stato un mix. Le aziende più grandi a Montalcino hanno vigneti in varie zone, questo è un po' come succede a Barolo, no? Che non è mai stato un vino cru, solo oggi si parla di MGA di donazione, è sempre stato un vino assemblaggio, perché ovviamente per minimizzare il rischio, o come la Champagne, se potete un esempio diverso, magari più noto, più vigneti in zone diverse ho, più ho la certezza ogni anno di avere, non solo di avere vino, ma anche di avere un vino simile a quello dell'anno prima, perché cambia la ricetta, ma riesco a avere, che è la cosa più importante, perché comunque il consumatore ogni anno, se compra un certo vino, sono... Questi due?
Questo qua, questo è il primo.
Ok, aspetta, lo levo così. Perfetto. Quindi ogni anno è importante. Allora, questa è la Toscana, della geologia, ma insomma non è che dovevo. Montalcino c'ha una parte di Pietraforte, una parte di Flisch, normalmente che quando siamo nel Chianti Classico lo trovate a Panzano Greve, la formazione di Sillano. Montalcino si parla di Santa Fiora come tipologia di suolo, e quindi a livello di struttura, anche a livello di profumi, vedete che esistono alcuni vini che hanno una struttura mascolina molto forte e altri con un livello di ingresso più femminile e più dolce. A livello di profumi Montalcino esprime queste sensazioni qui, quindi l'arancia, la frutta candita, le erbe mediterranee, una bella nota balsamica. Quando si va sul flisch più classico, ciliegia, marasca, una nota vegetale che non è il vegetale erbaceo fastidioso, ma il vegetale fresco, e l'arancia rossa. Anche questo è un marcatore che piace molto trovare nel Sangiovese, è un po' insolito, normalmente la persona non se l'aspetta, in realtà su certi Sangiovese viene fuori molto bello. A livello di struttura è chiaro che sono vini dall'importanza piuttosto intensa, anche a livello di struttura, a livello tannico. Il Galestro, anche questo, il Galestro, ricordatevi che non è un tipo di suolo, ma è un tipo di struttura, quindi non è una roccia il Galestro. Il Galestro può venire fuori dal Macigno, può venire fuori dalla Pietraforte, dal Flisch e dall'Alberese. Nel Chianti Classico si parla di Galestro di Alberese, a Montalcino Galestro di Flisch. Quindi c'è sempre Galestro, ma il Galestro non è una roccia. Questo spesso anche per colpa di una grande famiglia toscana che ha fatto un vino con questo nome, si pensava che Galestro fosse un suolo. In realtà è una struttura di suolo, quindi non è l'origine. Galestro non indica l'età del sottosuolo. Quindi è una tipologia che permette di avere questa cosiddetta mineralità. Mineralità, che è un termine che a me non piace particolarmente, però in effetti è difficile usare un termine migliore in questo momento. La mineralità è quel qualcosa un po'. Sì, a livello gustativo sicuramente è molto affine alla sapidità, alla percezione dell'umami, la percezione di profondità, di ampiezza volumetrica del vino, quindi non di lunghezza, ma come di espansione del vino. Questo è un qualcosa che i territori che sono presenti a Montalcino, tutta la zona nord, ce l'hanno molto, molto ricco. Questi, ecco, questi sono, abbiamo visto i suoli, quelli più antichi, quelli più giovani, e qui abbiamo proprio la formazione dei canalicchi, che i canalicchi sono delle strisce appunto di flish, di argille e sabbie, che si trovano in quella zona a Montalcino. Non è l'unica azienda che porta canalicchio nel nome, perché comunque evoca quel versante nord. Cosa hanno? Sono argille del Piocene, un po' di sabbia e deposito da pietraforte. Livello pH siamo sulla, o medio alcalino, danno una Brunelli molto femminili, quindi molto femminili, dolce, elegante, corpo non esagerato, quindi che in questo momento è perfetto, no? Che la gente, i vini un pochino troppo arrembanti, troppo ricchi, troppo opulenti, non sono proprio preferiti sul mercato, e in evoluzione danno questi profumi che dall'arancia diventa arancia essiccata, chinotto, fiori secchi, e la situazione di Francesco è a metà strada, fa appunto argilla e argilla più sabbia. Quindi in realtà si uniscono vini anche un po' più decisi, un po' più rugosi, ad altri un pochino più femminili. Dosando le due componenti, Francesco è in grado di fare in questo momento, compreso quello che esce il prossimo anno, quattro Brunelli Montalcino diversi. E adesso nel bicchiere avete il... cosa hai messo in questo?
Prima, sì. E poi la casaccia.
Ah, ok, perfetto. Allora, quindi ora avete la casaccia è Montossoli. Quindi Montossoli.
La casaccia è Canalicchio.
Scusa,
La casaccia è Canalicchio.
Sì, abbiamo nel sinistro la Canalicchio e adesso la casaccia.
Che è sempre zona Canalicchio.
Che è sempre zona Canalicchio. Sì, giusto, Montossoli. Era già il prossimo anno.
Uscirà il prossimo. Era già il prossimo anno. Quindi, hai però, spoilerato la novità.
Che la novità, vabbè. Quindi, quindi avete il. Questo vino è comunque un assemblaggio. In questo momento qui dentro c'è anche Montossoli, che è questa collinetta dove c'è anche un vino, si chiama Montossoli, ma se andate al prossimo Benvenuto Brunello, se vi capita a novembre, vini con Montossoli in etichetta cominciano a essere di più. È un po' come in questo momento, è un po' come Cannubia Barolo, cioè la zona, tutti vorrebbero averci un pezzo di vigna lì sopra perché dà delle sensazioni particolari. Quindi annata, stiamo assaggiando la 17 per entrambi, quindi un'annata di cui prima di assaggiarla se ne ha parlato malissimo, dopo averla assaggiata chi voleva continuare a parlarne male ha continuato a parlare male, ma direi che è stato smentito dai fatti. Io personalmente l'ho difesa questa, prendendomi anche diverse infamate, però obiettivamente è vero che non sono molto parziale, cioè non sono molto imparziale quando parlo di Montalcino, però obiettivamente, se vi ricordate, la 17 era, ora rispetto alla 2020 e alla 22 era fresco, però rispetto alla 15 e alla 16 era andata molto tosta, abbastanza siccità, quasi una 2009 con un pochino più d'acqua, soprattutto direi gestita meglio dai produttori che piano piano sono relativamente veloci a recepire la... veloce per quanto riguarda insomma una cosa che tu pianti ora e bevi fa 20 anni, ecco, ma in già dal 2009-2017 in 8 anni il produttore Montalcino non ha capito come gestire, come si diceva prima, le foglie, la copertura, quindi ecco che un vino come questo ha una freschezza insospettabile. Quando vi dicevo la femminilità, no? Se dite 17 che uno si immagina vinoni, corposo, rotondo, eccetera, qui non c'è niente di questo, c'è questi profumi quasi di acqua di Colonia, di bergamotto, sicuramente l'arancia, sicuramente note floreali, la viola essiccata, ci sono i putpurri, quindi un vino che soprattutto ha ancora un frutto bello vivo, ha una ciliegia ancora fresca, non ha queste note stanche di che un'annata 2017 poteva portare, no? Sul maturazione...
Ci sono Andrea, in queste annate un po' estreme, no? È cambiato un po' il concetto anche di annata estrema, perché anche la valutazione negativa sull'annata 2017 fa riferimento a quello che è successo da giugno a agosto. Effettivamente è stata un'annata torrida, simile se vuoi rispetto alla 2002, ma la differenza rispetto a annate calde con effetti sui vini di annata calda, penso al 2003, un'annata disastrosa sulla piacevolezza, sull'amaro che aveva portato, perché la 2003 veniva da una 2002 super piovosa, quindi specialmente nella nostra zona con terreni argillosi con capacità di tenere acqua, la pianta lavorava molto e quindi si è trovato nel momento dell'invaiatura con un'invaiatura abbastanza precoce e 40 gradi. È lì il momento in cui si crea il danno sull'uva, cioè l'ossidazione, la parte in cui viene il cotto, tutte queste note. Invece nella 2017, essendo talmente estremo, un po' come la 12, l'invaiatura era molto rallentata, un po' come la 2022. Si parlava prima un po' della fortuna di aver avuto un'annata sì calda ma anche siccitosa. Alla fine è un alleato, perché se la pianta non si ferma e quindi poi hai le piogge ad agosto, se vieni ora a Montalcino sembrano 2015, sono delle uve bellissime, non c'è una bruciatura, non c'è un'ossidazione, perché tutte quelle note derivano più dalla parte ossidativa, che sono le scottature sulle bucce. E sicuramente la cantina fa il resto, perché noi dal 2012, prima annata molto estrema e dove non c'è paragone nella storia, abbiamo introdotto la selezione sui singoli acini. Quindi tutto dopo la diraspatura ogni singolo acino viene appunto selezionato, togliendo il verde, il cotto, l'appassito, che è quello che poi ti dà la nota di amaro o di evoluto nei vini, no? Cosa che magari lavorando in questo modo riesci a evitare anche in annate calde.
No, no, fa sempre piacere, anzi, dentro le aziende non ci siamo mai, per fortuna, una fatica non facciamo, facciamo una fatica di sollevare il bicchiere. Quindi è sicuramente con la 17 che io l'ho trovata sicuramente piacevole, e anche in tavola direi che anche i consumatori che erano clienti arrivati prevenuti in realtà sono stati, diciamo, smentiti dai fatti, cioè il vino è piaciuto praticamente a tutti, sono stati veramente rari i casi di Brunello che abbiano, certo, l'annata diversa dalla 16, che era comunque più fine, più dritta, più lieve, più femminile, se vogliamo usare il termine così, sicuramente ci sono, però è anche il suo bello, no? Che non tutte le annate sono uguali, quindi poi avremo una 18 che sarà di nuovo più sul binario della 16, meno, un po' più fresca, un po' più esile, quindi ecco, bello anche di avere un po' di alternanza. Questa 17 direi che è molto classica e molto rispettosa di quello che è il versante nord di Montalcino. E l'altro Brunello che avete nel bicchiere è ancora, scusate, non mi ricordo, ecco, questo non c'è, ok, quindi ecco Montalcino, quindi questa è la struttura di Montalcino, questa è Montalcino paese, Canalicchi, che sono appunto versante nord, dove c'è l'azienda di Francesco, che ha un po' di flish e un po' di queste argille prioceniche. Esiste flish anche nella zona sud-est, scesi da appunto dove c'è San Polo, San Polino, si scende giù da quella parte, e poi c'è la zona completamente diversa che è versante sud, dove c'è, scusa se nomino colleghi, insomma col Dorcia, Argiano, che è una zona completamente diversa, dove ci sono gli olivi, dove c'è la macchia mediterranea, dove ci sono completamente altri profumi, altre sensazioni. Quindi la parte nord, una zona più quindi situazione più da clima nordico, e una profondità diversa, e anche veramente una grande differenza di sensazioni minerali, cioè qui c'è proprio una nota quasi rocciosa, quasi terrosa, che dà sfumature umane molto interessanti. Nella zona sud c'è quasi una nota salina, quasi proprio di mare, del resto il mare è comunque qua, i venti marini in qualche modo arrivano nella parte sud di Montalcino, e quindi sono proprio due aspetti diversi, due facce della stessa medaglia, ma in realtà non c'è una parte peggio, una parte tutti i Brunello storici più buoni erano qua, cioè i vigneti più famosi erano al sud. Ovviamente poi il clima cambia, e quindi insomma Toronto è stato diciamo o lungimirante o fortunato, perché all'epoca il versante nord era anche quello che costava molto meno, cioè comprare un vigneto c'è una differenza abissale, sono stati molto di più quelli a sud. Oggi il valore dei vigneti che ci sono nella versante nord è inestimabile rispetto a quelli a sud, sempre di valori alti si tratta, ma insomma la differenza è notevole. Nell'altro bicchiere lasciatevi, ecco sì, svuotate semmai il primo 17, avete la casaccia, che è il quando è arrivato appunto a Montalcino da Siena lo vedete, dove c'è nel frattempo Francesco ha costruito anche un resort bellissimo con una bella stanza a vetri sul vigneto, e La casaccia rappresenta in questo momento uno dei due cru, il prossimo sarà sul mercato del prossimo anno, e questo quindi rappresenta, volendo tornare alla schema, questo è l'argilla e carbonato di calcio. Quindi l'argilla che sicuramente trattiene molto l'acqua, ma non bagna le radici, quindi la pianta matura in maniera molto graduale, dà dei bei profumi, bella pienezza, ma l'aggiunta bella è questo calcare che gli dà questa ariosità, questo profumo. Avete sentito, no, la differenza fra i due vini, al di là della scelta del legno, al di là della selezione degli acini eccetera, al di là del prezzo che costa il doppio, ma questo è un dettaglio, in questo momento non ci interessa, ci interesserà dopo quando facciamo l'ordine, ma per ora questo è un vino veramente l'epitome della femminilità, della grazia, della sua densa, se vogliamo anche la ruffianeria, no? Una cosa che i nostri amici piemontesi sì. Dicono sempre, no? Vabbè, voi toscani fate queste cose dolci, è chiaro che piacete, sì, ho capito, ma questo, come abbiamo visto, non è la volontà di fare un vino così, semmai la volontà di selezionare quelle uve, però questo è proprio il territorio,
è il terroir,
il cosiddetto terroir, cioè se esiste, esiste proprio perché si possono fare vini del genere, quindi vini che comunque sono nord montalcino, ma hanno una chiave di lettura diversa. Quindi in questo caso sentite il naso, ovviamente peonia, giranio, lavanda, l'elicriso, le note effettivamente anche in bocca, la fragola, magari un po' in confettura, e anche il tannino, anche una grana molto diversa, è, se vogliamo, anche più dolce, più morbido, però sempre molto presente, bella freschezza, bella acidità. È un Brunello che paradossalmente, pur essendo in teoria più importante come prezzo, come bottiglia, ma si beve quasi meglio, cioè va giù una piacevolezza, appunto è un problema che costa di più e va giù,
e va giù. Questo è il nostro obiettivo di identificare queste due zone che si esprimono, esemplificando, uno più in dolcezza, uno più in salinità, no? E quindi trovare i due vigneti che raccontassero al meglio queste due zone. Il Brunello cru vigneto, un po' nel concetto anche francese, racconta molto la componente terreno del terroir. Il Brunello invece classico racconta molto di più anche l'annata, quindi è più suscettibile anche a variabilità, mentre questo ti hai assaggiato sicuramente dalla prima tutte le annate, riconosci il vigneto, no? E questo è il concetto di cru, il concetto di singolo vigneto.
È anche un vino che, e questo da questo punto di vista bisogna abituarsi, si discosta da quello che è l'idea che abbiamo di Brunello. Cioè è ovvio che il Brunello Montalcino l'abbiamo sempre bevuto come vino d'assemblaggio, e quando escono i cru si può anche dire, ma questo è un Brunello un po' strano, ma sì, per forza, perché è una singola parte del Brunello archetipico che abbiamo in mente, che portiamo in evidenza. Quindi è un Brunello che va un po' fuori, quindi paradossalmente potrebbe anche non piacere, cioè, diciamo, un cliente che se lo trova nel bicchiere potrebbe anche dire, ma insomma, ma è un Brunello, ma com'è che... Ecco, a quel punto serve ovviamente che gli venga accompagnato. Sicuramente, dicevo, per motivi di prezzo non lo sceglie a caso, però se si aspetta da questo Brunello tutta un grande tannino, un'aggressività, ecco, un'arrembanza, non la trova. Quindi da quel punto di vista, belli, cru, però ricordiamoci che la narrazione su cru deve essere fatta. Sì. Non basta scrivere Brunello, bisogna specificare che è un Brunello cru. Quindi esattamente come a Chianti Lazio, no? Gaiole, Radda, Castellina, lì sono un po' più avanti da questo punto di vista. E lì già si sa che se vuoi un Gaiole non ti aspettare un Radda. Ecco, a Montalcino ancora siamo un po' indietro, ma ci stiamo arrivando, ci stanno arrivando, noi siamo pronti.
Voi ci accompagniamo.
Noi vi accompagniamo volentieri. Però ecco, dal punto di vista in un ristorante è divertente, perché effettivamente il Brunello è una categoria di vini, non è solo un vino. Quindi da un lato più complicato, dall'altro lato più stimolante. Questo, vero? Quindi adesso per concludere andiamo a prendere quella che è probabilmente la più grande vendemmia dal punto di vista mediatico, sicuramente, probabilmente di sempre, dopo la 55, la 64, insomma, diciamo, questi anni storici, dal 2010 è stata celebrata. Un tempo anche la 97, ma la 97 è stata accantonata, effettivamente vini che hanno retto il tempo ce ne sono molto pochi. La 2010, insieme aggiungerei la 2001, invece sono annate che ogni volta che la trovate nel bicchiere sono vini strepitosi, veramente vini a cui non manca niente, sono i vini in cui probabilmente un produttore, se si impegnava, la poteva rovinare.
Sì, ecco. Sì, era...
Cosa c'ha di speciale? Rischioso, ecco, la 2010, ora... che era un po' a metà della tua carriera.
Appunto, lo speciale è che non hanno niente di speciale, nel senso che è tutto quasi noioso, no? Perché sono annate climaticamente quasi perfette, cioè se ti chiedessero come vuoi l'annata, ti dici la voglio proprio in questo modo, quindi hai annate dove hai grande bilanciamento, grandi escursioni giorno notte, 2010-2016 hanno questa caratteristica, no? E quindi dei vini appunto molto, molto completi, non gli manca niente. Poi se si va a cercare invece quella spinta, quell'aggressività, hai parlato di 2001, io sono una persona a cui piace più una 13 o una 2001, no? Perché trovo un po' più di carattere. Queste sono annate però talmente messe dentro questa perfezione, anche questa rotondità, che non temono il tempo e che erano buone anche appena uscite, magari diversa una 13 che ha bisogno più di più tempo, no? Quindi è un'annata di grande completezza che non teme il tempo, e appunto una delle annate dove Canalicchio decide di fare una riserva, perché non facciamo riserva tutti gli anni, ma solo dove serve celebrare la grande annata. E per questo non scriviamo il nome del vigneto sulla riserva, perché andiamo a scegliere quel vigneto, che nel 90% dei casi è sempre il vigneto più vecchio a Canalicchio, ma comunque ci sono eccezioni, alcune riserve fatte da altri vigneti, è il concetto del vigneto che meglio rappresenta l'annata. Quindi la riserva è più un concetto di annata, mentre il cru è un concetto di vigneto. I due temi del terroir sono diversi dietro a questi vigneti.
Che a Montalcino sulla riserva si sta discutendo tanto, perché il grande successo dei single vineyard e di altri tipi di vini ha messo un po' in un angolo la riserva, che comunque è il vino, la famosa cassetta di Wine Spectator dei vini del Novecento da salvare, il Brunello che c'è dentro è una riserva, quindi questa è difficile abbandonare l'idea della riserva a Montalcino, però va connotata in qualche modo, cioè cos'è il vino più concentrato, è il vino più elegante, è il vino più leggero, no, è il vino, in teoria il vino più longevo, cioè lo fai solo nelle annate che ti garantiscono longevità. Su quello spero che a Montalcino ci sia l'accordo, cioè si scegliono le uve, si scegliono le annate che garantiscono questo vino per 50 anni, 60, 70 va avanti tranquillamente.
Ieri ti deve dire com'era l'annata
e deve raccontarti anche a distanza di anni cos'era. È successo per la 55, per la 64, per la 75, giusto? Sì. La tannatona bellissima,
90.
La 90, che ha la fortuna di avere queste bottiglie, se ne rende conto immediatamente. Ma all'epoca veramente le annate calde in cui Sangiovese maturava erano immediatamente grandi. Oggi si fa un po' più difficoltà. Sulla 2010 nessuno ha mai avuto niente da ridire. La cosa bella è che dimostra che le grandi annate le riconosci subito. Quando c'è da troppo da sì, ma si farà, sì, ma insomma, io vi assicuro che questi 2010 già dalla botte erano straordinari. Benvenuto Brunello, favolosi, in bottiglia ancora meglio, dopo 12 anni dalla vendemmia direi che sono ancora meglio. Cioè questo vino che non ha nessun cedimento, è una magnum, quindi ovviamente c'è il bonus della magnum, ma vi assicuro che anche le bottiglie singole sono, ma anche l'annata 2010 in realtà, la riserva a maggior ragione, cioè è questo, la magia è che mantiene, sembra un vino paragonato dagli altri vini, sembra parietà, cioè sembra un 17, un 18, sembra un 16 da quanto è fresca la componente fruttata, e oltre alla componente fruttata c'è tutta quella gamma di sfumature, il talco, il mentolo, cayenne, pepe rosa, pepe nero, tutte queste note, neve affumicato, e non ci si sentono ancora le note di goudron, di tartufo, di sottobosco, sono tutte note che verranno quando si evolverà, se si evolverà, insomma, perché questo vino per ora sta andando veramente con una bellissima calma verso i vini che potremmo considerare immortali. Poi può darsi anche al 2010 insieme alla 12, alla 13, alla 16 saranno forse anche le ultime annate così fresche. Tanto appunto godiamoci anche questo bel mix di frutto, le sensazioni speziate, e sentite bello in bocca ancora questo tannino, no? Questa salivazione che viene fuori, questa lunghezza, questo è un vino veramente da brividi, che è favoloso abbinato, ma secondo me anche ecco al termine qualsiasi momento della giornata, dalla colazione al tè, al dopo cena,
colazione toscana,
sì,
a Romagnolo,
pane, salame, penso anche qua giù la piadina alla mattina con un po' di Brunello 2010 riserva, se ci vogliamo bene. E